Radio Arte, un caro saluto a tutti. Riprendiamo come ogni mercoledì di consueto la linea da studio per l'appuntamento Schiaparelli e Dalì, quindi arte, moda, costume, attualità, ideato e condotto da Aldo Premoli che salutiamo. Ciao Aldo, buonasera.
Buonasera a tutti, eccoci qua, arte, moda e attualità, dici tu, e l'attualità purtroppo siamo di nuovo lì, non è che abbiamo risolto granché dalla settimana scorsa, insomma. I giornali dicono, le notizie dicono che si sono seduti al tavolo e che adesso stanno discutendo 15 punti. Vabbè, speriamo bene. Io questa volta partirei, Federico, da un ragionamento nuovo per quanto riguarda il discorso della moda, no? Nel senso che le sanzioni che fino alla settimana scorsa, l'abbinamento su questa questione delle sanzioni alla Russia, ne abbiamo parlato nelle puntate precedenti, inizialmente era stato escluso. Poi sappiamo che i grandi gruppi produttori e distributori di moda hanno, come dire, chiuso, loro hanno chiuso con il mercato russo perché, vabbè, perché la situazione si è messa come sappiamo tutti, quindi l'hanno fatto volontariamente. Poi però la settimana scorsa sono arrivate delle sanzioni proprio da parte dei governi, da parte della UE, da parte degli Stati Uniti e da parte di qualche paese del G7, Regno Unito, Canada e Giappone in particolare, che hanno detto la non si manda più niente. Adesso voglio puntualizzare una cosa nuova e poi però non parliamo solo di Schiaparelli, parliamo anche di Dalì. Quindi parliamo, vedremo, vediamo insieme cosa ne pensi tu, Federico, cosa ne penso io, di come il mondo della cultura e il mondo dell'arte e non solo dell'arte reagisce a queste che sono le sanzioni economiche, diciamo, no? Che però ovviamente è evidente che hanno influsso anche su tutto il resto. Allora, intanto ho scoperto e ho scritto proprio oggi una cosa nuova, che quando parliamo del mondo della moda, è un po' generico. Nel mondo della moda, genericamente detto, Federico, ci stanno anche il mondo del beauty, quindi dei profumi, della cosmetica, eccetera, eccetera, che costituiscono una parte importante del business del
Certo,
cosiddetto mondo
che non abbiamo mai approfondito fino adesso, diciamo così. No.
della. Sì, perché io non sono fortissimo, devo dire la verità, su questo argomento. Ce ne so qualcosa, ma quello lì è un mondo particolare, non è che si può, come dire, andare così, a stare generici, come
Sì.
tu sai, Federico, io non sono generico sul mondo
No,
del.
no, anzi, no, facevo per riportare, insomma.
No, ma io lo dico proprio perché quello lì è un mondo molto particolare che genericamente, diciamo così, i media dicono: ah, il fashion system, ecco, ci sta dentro anche quello. Poi c'è un altro mondo. C'è un'altra angolazione del cosiddetto fashion system, che è quella della gioielleria. I grandi gruppi del lusso hanno messo le zampe pure su questo settore. Quindi, che cosa significa? Facciamo degli esempi. Facciamo degli esempi. Kering, i soliti due colossoni. I due francesi, Kering e LVMH. Kering, lo ricordiamo per quelli che proprio non sono fanatici di moda, è quello di Gucci. LVMH è quello di Dior e Vuitton. Questi gruppi hanno, tra i marchi che hanno acquisito e che quindi producono e distribuiscono, anche grossi gruppi di gioielleria. Per dire, facciamo un caso, Kering, Boucheron e Pomellato, un gruppo italiano che naturalmente, come tutti quelli mossi, sono andati poi francesi. LVMH, che c'ha Chaumet, ma di recente, proprio l'anno scorso, ha acquisito niente poco di meno che Tiffany.
Ah, però.
Poi c'è il terzo gruppo del lusso più importante, più potente, chiamiamolo, al di là dell'importanza, che è Richemont, che è un gruppo quotato alla borsa svizzera, che è svizzero ma anche un po' sudafricano di partenza, che ha Cartier, Van Cleef e Arpès, per esempio. Cartier, non scherziamo, cioè Cartier è roba pesante, sono fatturati enormi. E poi c'ha anche delle altre cose, tipo di orologeria, e poi c'ha anche due o tre marchi moda. Ma adesso stiamo un attimo concentrati sul discorso della gioielleria. Perché? Perché proprio di recente, quindi la settimana scorsa, qualcuno ha cominciato a puntare l'attenzione su questi marchi di gioielleria. Perché? Perché questi marchi ovviamente usano materie prime preziose, che sono l'oro, i diamanti, il platino, eccetera, eccetera. E voi mi dite, vabbè, ma anch'io stesso mi sono reso conto di questa cosa, penso, vabbè, ma che cosa contano? Cioè, vabbè, sono, rispetto ad altri fatturati, sono piccole cose. Soprattutto di che cosa stiamo parlando, visto che siamo partiti dal discorso dell'aggressione russa in Ucraina. Stiamo parlando invece di qualcosa di... Qui c'è un po' una spy story, c'è la dark side, perché la Russia è il terzo produttore di oro al mondo e la banca centrale russa ha una quantità di oro paragonabile a... no, paragonabile, di 2300 tonnellate di lingotti d'oro. In più ha qualcosa di stimato come 650 milioni di carati in diamanti, in più c'è platino e terre rare. E uno dice, visto che abbiamo parlato di sanzioni, no? Uno dice, vabbè, non vendo più, per ragioni di vario genere tipo, i generi di lusso non vengono più venduti alla Russia. Ma in questo caso, questa enorme quantità di materiali preziosi è uno straordinario vettore di finanziamento alla Russia, perché il commercio dell'oro e il commercio dei diamanti, del platino, di queste cose qui, non si fa con lo SWIFT. Noi sappiamo che sono stati bloccati le transazioni finanziarie. È un commercio da sempre un po', non solo quello russo. Il commercio di queste materie prime è un commercio un pochino da contrabbandiera, un po' di contrabbando. Molto borderline. È sicuramente un buon modo per continuare a finanziarsi e scansare completamente il discorso delle sanzioni, è quello di inondare il mercato di oro e diamanti che la banca centrale russa possiede, come abbiamo visto, in grandi quantità, o come il discorso del gas, vabbè, stiamo parlando di cose differenti, però insomma sono materie prime importanti che, se non vengono attenzionate, sono un buon modo per scavalcare i problemi che le nazioni occidentali per ritorsione stanno creando alla Russia. Quindi Fashion System, grandi proprietari, produttori e distributori di gioielleria, e grandi ovviamente devono acquisire le materie prime sul mercato per fare questa cosa qui. Quindi, come vedi, è un lato, come dire, un taglio di cui al solito i italiani si occupano molto poco, non l'hanno notato, e però è un fatto abbastanza importante. Ti do ancora un numero: l'industria dei gioielli, per quanto riguarda la domanda mondiale di oro, per esempio, rappresenta il 36,8%, quindi ovvio, no? Cioè, l'industria dei gioielli, l'oro, eccetera. E più del 46% è fatto invece La gente, i ricconi hanno lingotti d'oro nelle banche e lo tengono come puro investimento, lo tengono lì come se fosse denaro, comunque un materiale prezioso che è un po', stavo dicendo, ricordo un po' i tempi di guerra e poi mi sono reso conto che effettivamente questo è un tempo di guerra. Al di là del fatto che siamo in questa che chiamiamo, a Putin non fa piacere che si usi la parola guerra, no? Sapete che in Russia se uno dice guerra viene arrestato, no? Cioè, quindi fino a 15 anni di carcere. Però io non so come chiamarla diversamente questa cosa, a me sembra guerra, poi non lo so. Queste sono le cifre che ho scoperto di recente, che oggi in un articolo per l'Inchiesta ho raccontato. Che ne pensi, Federico? Lo sapevi di tutto questo movimento di metalli preziosi, la Russia, la moda?
Sì, ora io chiaramente non sono, diciamo così, un esperto del settore, però devo dire che in quella letteratura che... Però sono un curioso fondamentalmente, quindi a volte mi... entro in delle situazioni che magari non sono neanche attinenti a quello che faccio. E, sì, questa cosa dell'oro, l'ho saputa, perché comunque sia, vabbè, vicino, diciamo, un po' a dove io abito, in Toscana, c'è questo comprensorio dell'oro, quello aretino.
Aretto, certo.
Che è uno dei maggiori comprensori, chiaramente stiamo parlando di una fascia di produzione, adesso senza entrare nel merito, però mi ricordo che qualche settimana fa, quando c'è stato, diciamo così, l'inizio, insomma, di queste ostilità, subito loro hanno iniziato, sia come Camera di Commercio, come addetti ai lavori, a manifestare delle preoccupazioni, perché chiaramente si approvvigionavano un po' da quelle parti, quindi avevano ventilato già delle ripercussioni. Invece, per quanto concerne il discorso dei diamanti, sì, lo sapevo da lungo tempo, perché c'erano queste famose miniere che peraltro poi si trovano in Russia, ma il commercio dei diamanti sappiamo benissimo che non è coinvolge la Russia in quanto paese che si trova a gestire queste miniere di diamanti, ma poi non so quanto insomma possa influire, poi no, comunque sia, il fatto sta che le miniere sono lì, quindi è evidente che questi articoli non è che possono essere più di tanto oggetto di sanzioni. Non si sta parlando da un punto di vista morale, si sta parlando da un punto di vista, direi, gestionale, insomma, ecco, chi emette le sanzioni. Poi basta ascoltare quello che ha detto un po' anche il Presidente del Consiglio italiano, che ha detto sì, certamente le sanzioni sono tali, non saremo d'accordo, ma devono essere anche sostenibili. A questo punto la domanda è: ma potremmo fare a meno dell'oro e dei diamanti? Non dobbiamo pensare soltanto ai gioielli. In questo caso dobbiamo pensare anche ai circuiti stampati, a tutto ciò che poi dopo viene realizzato con questi prodotti.
Allora, innanzitutto mi stupisco della tua competenza, perché io fino a poco tempo fa proprio questa cosa non ci avevo pensato, non lo sapevo, insomma, quando l'ho scoperto. Poi tu invece mi dici che già le avvisaglie ci sono state da subito, quindi chi produce, insomma, questa cosa qui ovviamente sapeva molto bene questa cosa e tu l'avevi registrata. L'altra cosa che ti voglio dire è che questo attenzionamento, diciamo, nasce da un'associazione nuova, adesso dico come si chiama, americana, che riunisce funzionari governativi, aziende di gioielleria, attivisti e analisti della criminalità organizzata. Si chiama questa associazione Global Gold Transparency Initiative. È una cosa, diciamo, come succede spesso negli Stati Uniti, come siamo poco abituati invece in Italia. Cioè, della gente si mette assieme, fa un'associazione e poi tira fuori delle analisi che possono avere un peso anche importante anche se questa associazione non è governativa o paragovernativa, eccetera, eccetera. Ora, questi qui, che cosa hanno fatto? Hanno scritto, se qualcuno è interessato, globalgoldtransparency.com, hanno fatto una lettera aperta in cui hanno fatto presente queste cose che abbiamo raccontato e hanno dato una serie di 10 punti perché le aziende che producono le aziende di gioielleria facciano una attenta due diligence su dove si approvvigionano. Allora, teoricamente i grandi gruppi tipo appunto LVMH o cioè uno che possiede Tiffany o uno che possiede Cartier, questa attenzione ce l'ha. Cioè, qui però è stato chiesto attraverso una lettera aperta che poi hanno firmato non so quante centinaia anche di piccole aziende, è stato detto attenzione, guardate un pochino la vostra catena produttiva, guardate un poco da dove prendete queste cose, perché in qualche modo altrimenti voi state finanziando il conflitto, l'aggressione ucraina. Punto. Questa è la questa lettera che loro hanno pubblicato e una serie di aziende, non le più grosse al momento, ma forse ci mettono anche i loro tempi, ma una serie di aziende hanno sottoscritto, come dire, sì, noi d'accordo in questi punti, faremo questa cosa, siamo d'accordo. Ovviamente non ho risposto alla tua domanda, possiamo fare a meno di, però è vero che non è semplicissima, ma è pure vero che una attenzione per le catene produttive, esattamente come succede nel tessile abbigliamento, perché è la stessa cosa, se tu non sai chi ti produce la maglieria o chi ti produce il jeans, la tintoria, questo, quell'altro, perché sta nel sud-est asiatico ed è appaltato a un appaltatore che a sua volta appalta sempre più al ribasso, ovviamente, no? Certo. A meno, è ora che invece cominci ad avere degli ispettori. Questo vale per la sostenibilità, ne abbiamo parlato tante volte, vale anche in questo caso specifico. Quindi è un problema di ordine logistico, etico, generale, non solo su questa orribile cosa che sta succedendo adesso.
Certo.
Perché poi quanti film abbiamo anche visto, no? Su diamanti sporchi di sangue, non è proprio un problema.
Ma è la realtà. Che ci giriamo intorno, insomma.
Miniere che stanno, che ne so, in Sudafrica, adesso non lo so, che sono ignorante, ma dove stanno in Sudafrica o nell'Amazzonia, eccetera, eccetera. Per cui la ricerca delle materie prime a qualsiasi costo, a sempre più basso costo, chi se ne frega se spacco tutto, uccido tutto e porto a casa solo quello che mi serve, non va mica bene. Scusate la banalità del discorso terra a terra. Quindi sì, questa cosa in questo momento è, siamo tutti, come dire, con gli occhi puntati, con le paure di tutto quello che sta succedendo lì. Però è una cosa che vale sempre, no? Che ne dici?
Sì, un po' direi come il diamante, tanto per rimanere in tempo, la famosa marca che diceva il diamante è per sempre, poi diciamo le valutazioni sono per sempre, sì. Sì, indubbiamente, noi dicevo questo discorso di una filiera che non si limita soltanto al discorso, diciamo così, della gioielleria, quello che noi stiamo facendo, ma c'è tutto poi il discorso della componentistica elettronica, che è la più grande catena di produzione di gioielleria del mondo, perché tutti i componenti sappiamo benissimo che hanno delle percentuali di oro. Allora immaginiamo un po' tutti i computer che sono a giro e vediamo un po' quello che succede, insomma, ecco, come calcolo. Sicuramente una riflessione intorno a queste cose qui, credo che sia arrivato anche il momento di farla, cioè non si può non cambiare mentalità su tutto, direi, ma questo dalla pandemia in avanti, e a maggior ragione una situazione come quella che, insomma, che stiamo vedendo. Quindi credo che, insomma, al di là del discorso preciso delle sanzioni, che diciamo che può essere qualcosa di locale, a cui i paesi possono o non possono aderire, qualcuno ha aderito, qualcuno no, da parte hanno aderito, però un ripensamento generale, questo qui dovrebbe un pochino essere all'ordine del giorno da parte di tutti.
Io non voglio fare il filosofo perché non lo sono, quindi ho anche paura a sbilanciarmi a dire certe cose. Sicuramente questa guerra, come la pandemia, allora sul discorso della pandemia assolutamente, cioè ha cambiato l'asse, ha spostato un po' l'asse di tante cose. Questa guerra forse perché ci è vicina, mentre noi siamo sempre stati abituati a vedere le guerre lontane, di nuovo sposta l'asse di molte cose e la sposta per sempre, cioè prima di questa guerra e dopo questa guerra, uno che può solo ragionare così. Forse è un asse percettivo, non è solo un asse, come dire, vero e proprio, sicuramente è un asse percettivo, la percezione l'ha spostata. E allora a questo punto vorrei fare con te un discorso su come il mondo della cultura, quindi adesso è da lì, non è più Schiaparelli, sta reagendo. Il mondo della cultura, parliamo di quella italiana, poi potremmo anche allargare il campo a quella francese, che secondo me sta reagendo in maniera diversa, o quella, non so, di altri paesi. Ma adesso stiamo sul mondo, sul discorso del mondo della cultura. Io, come te, Federico, seguo una serie di piattaforme che parlano, cioè che sono specializzate in queste cose, no? E non lo so, vedo delle oscillazioni, non lo so, a me sembra ci sentiamo un po' tutti inadeguati. Vedo delle persone che fanno dei ragionamenti anche molto alti come forma, ma come contenuto io almeno modestamente li ritengo un po' scarsini. Cioè io penso che non si può, di fronte a questa cosa che è successa, che è così vicina, quindi è proprio un discorso di percezione, fare le anime belle, virgolette, virgolette, cioè l'equidistanza, però no, assolutamente, tutti dicono che ovviamente condannano l'aggressione, ma ci mancherebbe, mica siamo Salvini, grazie a Dio, poi però ci sono dei discorsi che a me sembrano così sulle nuvole, no? Cioè, allora il primo, andiamo dritti, va, faccio il giornalista che sono, poi allora, il primo scazzo, diciamo così, è stato il sindaco di Milano che non permette al direttore d'orchestra, grande direttore d'orchestra russo, e gli dice spostati, e lì si scatena immediatamente la bagarre, nel senso che dice ma che c'entra, non è perché è russo che molti hanno detto, tantissimo, questo non è giusto, cioè non è che adesso censuriamo la cultura russa, io sono assolutamente d'accordo, ci mancherebbe, cioè sarebbe ridicolo, qui non è il problema dei russi, qui il problema è Putin, che è russo, ma non è che il popolo russo o, non so, secoli di gigantesca cultura che è anche europea può essere censurata perché Putin ci ha fatto arrabbiare. Questo no. Però, tutto questo, io c'ho sempre il però, no? Tutto questo scatenarsi contro Sala che non doveva fare questo, e poi c'è stato il caso della Bicocca, e poi c'è stato un altro caso di recente, eccetera, eccetera, cose più o meno, come dire, un po' ridicole, quella della Bicocca, sul fatto che fossero state censurate 4 lezioni su un grande scrittore russo, vabbè, che poi è stato un po' un atto più di fellonia, cioè che il rettore lì c'era paura che in quel momento chissà che cosa dovesse succedere,
sì.
Che altro. Invece, per quanto riguarda il direttore della Scala, che doveva dirigere la Scala, a me risulta, ma non ho il certificato, che questo signore abbia sottoscritto l'invasione dell'Ucraina richiesto da Putin, lui che è molto vicino allo zar, abbia sottoscritto qualcosa del genere. Allora, a me risulta da persone molto introdotte e non solo da una. Io il certificato non ce l'ho, ma queste persone sono per me molto attendibili e assolutamente al di sopra di ogni sospetto. Allora uno dice: Sala è così cattivo o forse gli è andato il sangue al cervello? Allora uno dice: la Scala deve essere, come dire, governata da un sindaco o c'ha una sua autonomia? È veramente una cosa di lana, come si dice, una cosa di lana caprina.
Di lana caprina.
Caprina, nel senso che non facciamo le, cioè a me le anime belle non mi sembra il caso, cioè nel senso che è tutto molto complicato, è tutto molto triste, molto triste. Però attenzione, io non credo che Putin sia pazzo, uno, ma sai, è pazzo, cos'è che c'ha la sclerosi multipla? Io non lo so, a me non mi pare, e non credo nemmeno che sia così buono e così aperto e così a fare la pace, perché quando uno entra in casa, spara e fa gli occhi da pazzo, non è che poi dopo può non avere conseguenze. Sto facendo un discorso, lo so che non, ho fatto un casino, perché dicevo, ma Putin è Putin, il direttore della Scala, oggi si è dimesso la prima ballerina del Bolshoi, fa niente, Francesco Manacorda ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di direttore artistico della fondazione russa che stava a Venezia, insomma, un casino, cioè, è tutto un grandissimo, orribile, tristissimo casino. Però non so, io poi ci sono altri, poi mi fermo e voglio sentire cosa pensi tu. Ci sono altri invece intellettualoni molto bravi a dire delle cose, si vis pacem para pacem, e poi dopo fai una bella installazione davanti al GNAM. Si vis pacem para pacem, sì? Siamo sicuri? Putin la pensa così? O sono io che mi sono troppo innervosito e spaventato? Tu cosa ne pensi?
Ma diciamo la questione degli intellettuali pro, degli intellettuali contro, questo adesso non so, come hai detto tu, non ci abbiamo le carte, non possiamo chiaramente dire quello che c'è o non c'è, però quello che, insomma, che sappiamo insomma, un po' anche per esperienza diretta, che là dove c'è un gruppo di potere poi c'è anche degli artisti che chiaramente afferiscono a questo gruppo di potere, quindi io non mi meraviglierei, diciamo, di un endorsement che una persona abbia potuto dare a un'azione, cioè, mi sembra un po' curioso, ecco, che un presidente a vita poi esiga che un direttore dell'orchestra insomma sia d'accordo, come logica, ma diciamo forse perché io ho una visione più, diciamo, di questi assolutismi mediterranei, insomma, che storicamente ci siamo trovati intorno, per cui non lo so, forse da quelle parti c'è questa anche questo modo di fare, oppure non so, ci sarà, se è vero questa cosa qui, sarà un discorso di amicizia, di gruppo, eccetera, però che ci sono persone che afferiscono del mondo della cultura, che afferiscono a determinati gruppi di potere, questo insomma, credo che sia da sempre,
sì, e ovunque,
per cui... che ci sia anche in Russia, penso proprio di sì, onestamente non credo che quello lì faccia un'eccezione, poi dopo la qualità, diciamo, del singolo, una qualità che va al di là, no? Però insomma le afferenze ci sono e come se ci sono, tant'è che poi mi sembra che questa persona, quando ha detto guardi lei abbia perso, faccia le valigie e se ne va, lui ha fatto le valigie e se ne è andato, cioè non è che ci ha pensato due volte, cioè, non è che ha detto no vabbè ma aspetta forse ci rifletto, no, quindi insomma la cosa è abbastanza diretta. E per quanto
Io ho avuto mia moglie scusate, cito sempre mia moglie ha la fortuna di conoscere da bambina Fontana, che è stato uno dei grandi e più importanti direttori artistici della Scala. Una storia di famiglia, insomma, conoscenze. E domenica scorsa ho pranzato con Fontana, che è venuto a trovare, insieme alla sua straordinaria, bella, ottima, intelligente moglie, la mia signora. A me non mi ha manco guardato, quasi, ma mi sono abituato. E si commentava proprio di questa vicenda, no? E il Fontana, che è una persona straordinariamente colta, capace, intelligente, con una grande esperienza, ha diretto la Scala, poi ha diretto Bologna, poi ha diretto Parma, cioè adesso è direttore dell'Agis, ma è una persona anche molto garbata, molto, con cui sì, ci ho parlato anch'io adesso, in maniera molto semplice, mi ha detto sì, forse però si poteva chiedere a questo signore di fare un gesto, tipo ok, fai un gesto di pace, dirigi come dire qualche cosa cioè, hai capito, no? È come la mossa che stiamo facendo noi, che poi ne parliamo, ci facciamo fai un gesto di pace. E Fontana diceva, forse questo non è stato fatto, forse prima di dirgli, sai cosa c'è, spostati, levati, bisognava essere più, come dire, un po' più diplomatici. Adesso io non lo so, siamo sempre nel campo delle ipotesi. Però, ora, quello che ho detto prima è veramente molto sbagliato e poco professionale, perché non si possono dire certe cose, non si possono fare certe accuse se non sono così, come dire, supportata da delle prove, e non si dicono queste cose perché si è sentito dire, non me l'ha detto Fontana, attenzione, quello che ho detto prima assolutamente no, però me l'hanno detto altre persone che sono molto addentro a queste cose, però non si fa, ritiro tutto, ho fatto un gesto che non si fa.
Ma no, ma parliamo in libertà. Nessuno ci chiede le prove come nelle trasmissioni televisive, siamo alla radio,
tu dovresti avere davanti la persona e dire, è vero che hai fatto questo, e lui ti deve dire, dovrebbe difendersi. Noi in questo momento ho fatto una cosa senza possibilità di dire, quindi ritiro tutto, mi scuso, mi cosparmi il capo di cenere, però no, non è però, ma prima di parlare della mostra, allora, che faremo, vorrei, se Federico, leggerti una cosa e poi tu mi dici chi ha, se lo sai, se ti viene in mente, chi è che ha detto questa cosa a proposito della guerra in Ucraina. È un po' lunghina, ma non tanto. Allora, dice, non pensate che questa guerra sia la fine, è solo l'inizio della resa dei conti. È solo il primo sorso, il primo assaggio di una bevanda amarissima che ci sarà offerta anno dopo anno, finché capiremo che tornare a un impegno militante, morale, in difesa della libertà, finché capiremo, sì, è necessario. Se un despota vi chiede denaro puntandovi addosso una pistola, non appena lo consegnate, ve ne chiederà ancora, poi, dopo un negoziato diplomatico, si accontenterà di quel che ottiene solo per tornare a ricattarvi in futuro. Dobbiamo capire in questo momento quali sono anche le debolezze delle democrazie, perché quando si arriva alla scelta tra pace e guerra, l'istinto naturale dell'umanità è per la pace e quindi frena i leader democratici che devono sentire i loro cittadini, mentre gli autocrati non hanno svantaggi perché i dissidenti non possono parlare. I despoti sanno che i loro messaggi arrivano anche nei dibattiti delle democrazie occidentali e per questo inviano messaggi melliflui, divisivi, torbidi. Per noi la guerra è un disvalore, per le autocrazie è un valore. Le democrazie vivono di prosperità e tranquillità, ma devono imparare a vivere anche di emergenze e di difficoltà. Federico, secondo te chi la può aver detto questo?
Sai, mi rimane un pochino difficile inquadrarlo, ti dico la verità.
Sai chi
discorso
l'ha detto?
Articolato.
Sai chi l'ha detto?
Chi l'ha detto?
Winston Churchill.
Ah, ecco. qualche anno fa, insomma.
Qualche anno fa. È perfetto, però, eh?
Sì.
Io quando l'ho letto sono rimasto senza parole. Ho detto, ma non è che Churchill fosse esente da difetti, lo sappiamo. Però è un discorso perfetto. È sempre uguale allora la storia. Allora, un pochino dobbiamo stare svegli, o no? Io penso di sì. Ok. Ora ci facciamo della pubblicità. In questo senso. Nel senso che comunque, giustamente, il mondo della cultura reagisce. C'è anche chi ha preso posizione, in un senso, chi è stato più diplomatico. Stanno succedendo delle cose. Nel mio piccolo, io che non sono né un artista, né un curatore, né un critico d'arte, queste robe qua non lo sono, a un certo punto però, siccome ho detto, ma che cosa posso fare io? Io non è che posso fare molto, nel senso che... e allora, io in questo momento sono a Cernobbio, ho detto al Comune di Cernobbio, che ha un museo civico, dai, cioè come non so quanti ce ne sono in Italia.
Ce ne sono molti, direi che è una grande ricchezza.
Ho detto, allora, qualcuno nel comune mi ha detto, dopodomani, che significa all'inizio di questa settimana, le scuole faranno una marcia per la pace. Quindi i ragazzi delle scuole, no, l'universitario, proprio le scuole medie, le scuole elementari, faranno una piccola marcia per la pace e passeranno qui in questo corso e poi in questa posizione, eccetera, eccetera. E ho detto, bene, allora per dopodomani noi mettiamo fuori dei cartelloni dove loro passeranno davanti, in cui diciamo che facciamo una mostra contro la guerra e che si chiama Sentieri di Pace. E mi sono impegnato a alzare il telefono e a chiamare tutti gli amici artisti, che ce n'ho gli amici artisti a bizzeffe, non si sa perché, ma comunque ce li ho, perché conosco tanta gente, e gli ho detto aiutami, devo mettere su una mostra velocissimamente che sia contro la guerra, contro tutte le guerre, non particolarmente, vabbè, lo spunto ovviamente è questa guerra, ma contro tutte le guerre, per, come dire, far capire dai 3 ai 100 anni, non solo ai super colti che scrivono solo sulle riviste d'arte, eccetera, eccetera, il perché di una guerra e il perché di tutte le guerre. Aiutami, mi hanno aiutato. Anche tu, Federico, mi stai dando una mano, hai mandato una tua, però poi me la spieghi, una delle più difficili di tue da raccontare ai bambini di 3 anni. Poi non è vero, perché quelli piccoli capiscono tutto subito.
Sì, sì, questo è approvato.
È approvato. dove questa mostra ha questo significato. Questi artisti mi hanno dato delle opere, alcuni le hanno fatte apposta, incredibilmente. Incredibile, cioè Francesco Fulvio di Piazza ha fatto un ritratto surreale, cioè si è messo al cavalletto e l'ha fatto, poi me l'ha mandato WhatsApp, io non ci potevo credere, mi ha detto è questo, adesso appena asciuga te lo mando, cioè è una cosa fantastica. Altri mi hanno dato ovviamente opere che avevano già. Veneziano mi ha dato la sua Madonna della Guerra, che è un viso di una Madonna che invece di avere il solito drappo celeste c'è un drappo mitico. Altri mi hanno mandato delle opere astratte, tu poi dopo me la racconti, così magari la capisco, che faccio un po' fatica. Mai dato un'altra cosa. Ma qual è il concetto? Il concetto è che la guerra non nasce, almeno quello che io ho cercato e mi sembra che sta funzionando, poi adesso la ne auguriamo la prossima settimana, la guerra non nasce per caso. La guerra non nasce quasi mai, può accadere, forse è accaduto, ma raramente da un pazzo che a un certo punto dice c'è la guerra. La guerra nasce da conflitti che sono di svariati tipi, che un popolo in qualche maniera assimila o psichicamente o economicamente. E quindi che ha una, sempre una radice, e non è una radice di 5 minuti fa. Ci sono delle, come dire, non so, c'è uno sviluppo di questa cosa. E poi qualcuno si mette a capo e riesce a, come dire, indicare un nemico, è un trauma appunto psichico e economico che è vissuto dall'intero popolo. Quindi questi artisti, che sono 18, tra cui ci sei anche tu Federico, mi hanno dato delle cose che parlano di traumi di vario genere, tipo anche di traumi sulla natura o traumi invece proprio, non so, c'è un artista che si chiama Giovanna Brogna Sonnino, che è l'unica video che ho, che mi ha mandato un filmato di riprese. In questo caso ha fatto, come si dice, l'antropologa, ha ripreso dei bambini a carnevale, durante un carnevale a Bergamo, vestiti da bambini, fattini, con in mano spade e pistole, che si menano fra di loro senza nessuna ragione. E mi ha detto, questa cosa qui, la guerra è questa cosa qui. Quindi, lì ha fatto l'antropologa, quindi questo ha fatto questo, un altro ha fatto un'altra. Insomma, emergono una serie di traumi, quindi la guerra non come la follia di un pazzo, ma quella roba che purtroppo gli uomini e anche le donne hanno dentro di sé da sempre, e ogni tanto, no, purtroppo troppo spesso esplode. Questo è un po' per cui si chiama sentieri di pace, in questo senso, nel senso che se non reagiamo tutti a quello che gli artisti, per esempio, stanno facendo vedere, non ci mettiamo in una condizione diversa verso la natura, verso i consessi sociali, verso la società, verso una presa di responsabilità, questa cosa non finirà mai. Punto. Ho fatto il mio, ho spoilerato me stesso, che poi è una mostra fatta per la società civile, come ho detto, io l'ho fatta perché uno di 3 anni o di 100 anni entra in questo posto che si chiama Villa Bernasconi, è una Villa Liberty, eccetera, eccetera, e vede queste opere, non c'è neanche un allestimento, perché è un museo civico, ci sono dentro delle cose, per cui il comune mi stacca dai chiodi una serie di cose, e io ci metto le mie 30 opere di ogni genere e tipo, sculture, video, dipinti su tela, su carta, su metallo, e la gente poi si fa il suo sentiero, guarda le sue cose e farà le sue considerazioni. Punto. Federico, cos'è che mi hai mandato tu? Punto di domanda.
Ma io ti ho mandato una scultura. Innanzitutto ti ringrazio, Aldo, per l'invito e per esteso per la manifestazione, perché non è scontato. Non è scontato perché proprio quando si esplodono certi argomenti, non sempre il mondo della cultura reagisce secondo la frase con cui ci siamo lasciati nella scorsa puntata di Pierpaolo Piccioli, cioè noi sappiamo fare questo e questo faremo al meglio, che è una frase molto importante, che poi sulla quale ho riflettuto e che rimanda addirittura a Lorenzo de' Medici, cioè all'invenzione della cultura intesa come espressione, se vogliamo, anche politica. Quindi è una frase molto complessa. E credo che quello che tu hai fatto è un po' in questo senso. Perché
io so far quello e basta.
No, ma le prese di posizione sicuramente ci sono, cioè, ovviamente, però credo che il mondo della cultura, e in particolar modo il mondo dell'arte, debba sottolineo questo, debba muoversi in maniera diversa che non rispetto a quello che convenzionalmente oggi si fa attraverso i mezzi di comunicazione. Stiamo parlando da una radio, quindi può essere anche controproducente, però diciamo attraverso i canali che tutti quanti conosciamo, ma deve farlo attraverso il suo canale, perché è il suo canale privilegiato, l'espressione all'interno, no, di un settore. Allora, io credo da un po' di tempo a questa parte un certo mondo dell'arte ha, come dire, non dico messo in guardia, però sicuramente messo in evidenza un po' questo genere di malumori, diciamo, queste tensioni che erano a livello latente, eccetera. Quindi giustamente, come dici te, magari qualche volta ascoltiamo gli artisti, cioè non è che sempre deve essere un fenomeno, no? Che dicono qualcosa così. Io nella fattispecie ti ho mandato proprio una scultura, perché in questo momento sto facendo questo, dal 2010, una scultura in marmo. È una scultura molto particolare, perché fatta innanzitutto un marmo raro, improbabile, che si chiama Bianco Siena. Fa parte della grande famiglia dei marmi di Siena, che sono dei marmi utilizzati dalla tradizione scultorea senese a cavallo tra Medioevo e Rinascimento. Ed è un marmo introvabile, tant'è che per averlo ho dovuto andare a esplorare dei filoni di cava estinti. Quindi già all'origine c'è una ricerca, una scavazione sul territorio. E detto questo, ho trovato questo pezzo e dopo l'ho lavorato, secondo una ricerca formale che sto facendo un po' di tempo a questa parte, che ruota intorno a un concetto che è quello del ritratto morale. Il ritratto morale sono gli attributi di una personalità, ovviamente si parla di attributi alti, di attributi positivi, di attributi ideali, che riguardano, diciamo così, un'umanità ideale. Uno dice, vabbè, ma io vedo tutta una serie di tagli, di sovrapposizione di cose, come si fa a dire una cosa di questo genere? Sì, io l'ho intesa in questo modo, ma la sua forza non credo che stia nel titolo. È un pezzo di scultura che parla un linguaggio di scultura, quindi la scultura si muove sui pesi, si muove sulle linee, si muove sul segno, si muove sulla luce, ma soprattutto si muove sull'ombra. E quindi è un pezzo, come vedrai dal vivo, che ha delle forti ombreggiature, che ha delle forti estroflessioni, che ha delle forti contrapposizioni di pesi. Perché ho mandato quello? Anche perché,
lo dico io perché, scusami, questo mi fa, innanzitutto grazie di avermelo spiegato, ma la cosa bella è stata che io, quando ho alzato il telefono e ho cominciato a chiamare l'uno, l'altro, tutti hanno reagito con una rapidità e con un flash. Allora, è evidente che l'aspetto, come dire, emotivo ha toccato tutti, voglio dire, non è che...
Sì, veramente.
Ma ognuno ha reagito con... Adesso dico, uso delle parole che mi fanno... come sei stato generoso, come sei stato bravo. Ma non è quello, sì, certo, anche. Perché uno mi ha detto, guarda, non ce l'ho, però ce l'ha quella là, che è la mia collezionista, adesso la chiamo la collezionista dice, sì, va bene, ok, tu mi mandi quello, quell'altro... Ognuno a modo suo ha immediatamente reagito, ma con una forza, con una, come dire, tutti, non so, non mi vengono neanche le parole, ma è stato bello il feeling, cioè non c'è problema, uno si è messo a cavalletto, uno ha telefonato, uno ha fatto, uno ha spedito, chi paga la spedizione? Non ti preoccupare, la pago io. E poi ci sono, come tu sai, nell'allestimento, questo poi non è un allestimento, è una mostra di guerra, nel senso che l'ho detto, tirano giù dei chiodi, mettiamo su delle cose,
sì, poi dell'emergenza che è in corso.
Tutti hanno risposto con una carica di emotività che mi fa pensare che quello che hai detto tu prima rispetto agli artisti, no? Gli artisti devono, ma gli artisti vogliono.
Esatto.
Cioè, sì. Tutti hanno detto grazie Aldo, sono io che devo dire grazie che mi hai mandato questo, grazie che hai chiamato quell'altro, grazie che ti sei messo a pittare. Tutti mi hanno detto grazie che mi dai questa opportunità. Adesso, onestamente, non è che Villa Bernasconi è la Galleria degli Uffizi, nel senso che è un bellissimo posto, capito, però è un museo civico di un piccolo centro che magari c'ha un bel nome, ma resta un piccolo centro, e quindi non è che nessuno di questi signori ha bisogno di fare questa collettiva fatta da uno che non è manco né un grande critico né un docente né niente, ma la forza di questa come dire, di questa emozione l'hanno sentita tutti e mi hanno detto grazie a me, quando io devo dire grazie a loro, e ancora adesso continuano a dirmi grazie che ci ha dato questa opportunità. Quindi vuol dire che Ma perché non ci sono queste opportunità?
E si ritorna lì al discorso. Infatti io, questo quest che ho mandato parla proprio di un atteggiamento, diciamo, di positività, nel senso che guardiamo a ciò che possiamo affermare e non a ciò che possiamo descrivere. Quindi è un atteggiamento di affermazione, cioè invece di dire quello lì è così, diciamo come potrebbe essere, ecco il ritratto morale, no? Quindi no, non è un'idealizzazione, non è una fuga, ma è una controaffermazione. E credo che l'arte faccia anche questo. Cioè quando si parla, un esempio plateale, della Guernica di Picasso, cioè Picasso prima di tutto fa un'opera d'arte. Infatti quando poi vanno i tedeschi a lui e gli chiedono di quello che gli dice, ma lei come, cioè, come ha potuto fare un orrore del genere? E lui dice, no, l'orrore l'avete fatto voi. Nel senso che io ho fatto un lavoro secondo la mia logica di artista e questo non può essere né brutto né bello, non può essere né un orrore né uno splendore. Io ho fatto un'opera d'arte, cioè il significato profondo di Picasso è questo discorso. Voi avete fatto l'orrore perché voi avete bombardato, voi avete distrutto. Io comunque sia non ho, né fatto né l'uno né l'altro, non ho distrutto, ho affermato. E nell'affermazione ho creato, volendo, un nuovo stile, ma questa sarà poi la conseguenza all'onda lunga, no, dell'effetto Guernica. Per cui quello che hai fatto tu, Aldo, è quello che farai, perché poi la mostra si inaugura fra qualche giorno, sarà proprio questo. Io non credo che anche sia importante farlo in luoghi grandi, in luoghi deputati, ma credo che tu abbia dimostrato proprio la forza, questa famosa forza dei piccoli centri, anche. Che è emersa durante questo discorso della pandemia e a maggior ragione durante le emergenze, perché il piccolo centro non c'è niente da fare, è più reattivo, il grande centro stenta un pochino perché comunque c'ha dei piani, c'ha dei programmi e tutto quanto, ma poi perché anche portare le persone, l'ho detto da te, è un posto bellissimo sul lago di Como eccetera, certamente se tu vai sul lago di Como a Villa Bernasconi, cioè ti viene in mente male, insomma, di lanciare un razzo, insomma, detto tra noi, ecco. Per cui credo che un'immersione di questo genere sarebbe anche da realizzare un video e da mandarlo proprio in giro, dicendo guardate che c'è anche questo, guardate che c'è questo, ma non solamente per chi può usufruirne, ma anche per chi ne causa un po' queste cose, in un certo senso.
Ecco, questa cosa del piccolo centro va è interessante quello che dici, nel senso che io ho trovato un qui, perché non è sempre così, anche i piccoli centri, c'è cioè piccolo centro e piccolo.
Sì, sì, per carità. Certo.
Qui ho trovato una risposta efficiente da paura. Cioè, la verità è che questa mostra è stata messa su in 24 ore. Poi adesso c'ha i suoi tempi, le spedizioni, gli arrivi, queste cose. Però dopo 24 ore noi avevamo fuori cartelli che annunciavano la mostra, in modo che quando sono passati poi il corteo della pace dei ragazzi hanno visto i cartelli.
Cioè, e questa è una cosa che ha colpito anche me, ti dico la verità, quando mi hai mandato l'immagine ho detto, ma non ci siamo sentiti ieri. Che...
io l'ho fatta sull'onda dell'emotività, ho detto dobbiamo fare qualcosa, io non so cosa so fare io, scrivere. Quattro articoli e posso fare questa cosa qui. Ho trovato una risposta efficiente come cioè incredibile, cioè l'efficienza. Devo dirti che non è che è sempre così, mi è capitato di misurarmi, non sto facendo la lode di questa amministrazione, non li conosco neanche tanto, cioè non è gente che li ho conosciuti di recente, ma molto di recente. Sì, sì. Quindi non ho una consuetudine, ho mandato un WhatsApp, li conosco, ma non ho appunto consuetudine, ho detto dobbiamo fare qualcosa e loro mi hanno risposto fallo.
Una bella apertura, non è?
Sì, una bella apertura, non è sempre così, nel senso che ti faccio un esempio. E poi chiudiamo qui. Io ho fatto una mostra l'anno scorso a Noto in Sicilia, a sud, estremo sud, è cambiata l'amministrazione, non si riesce a fare più niente. Allora cosa ho fatto? all'estremo, sono andato più a sud ancora, sono andato a Pozzallo, e farò una mostra quest'estate, sempre una collettiva, sempre su temi che vanno bene dai 3 ai 100 anni, perché l'amministrazione di Pozzallo è un fulmine di intelligenza, sì, velocità ed efficienza. L'amministrazione attuale di Noto è 0 su 0.
Beh, diciamo che a Pozzallo di emergenze se ne intendono da un po' di anni a questa parte.
Anzi, però ti assicuro che a Noto sono stato bloccato per mesi, a Pozzallo in una settimana è stato fatto tutto, mi hanno messo a disposizione un posto bellissimo, farò la mia mostra, sicuramente le autorità del posto interverranno supportando con le scuole private, cioè fanno tutte quelle attività che stanno facendo anche a Cernobbio, perché poi portano le scuole, portano le associazioni, cioè lavorare col pubblico a volte, come tu sai, può essere faticoso da certi punti di vista, ma dall'altro hai tutto, se fai delle mostre per il sociale è indispensabile. Perché chi è che si porta i presidi, le scuole, le associazioni, eccetera, eccetera, che me le vado a cercare una per una io a mano libera? È difficile.
No, no, ma certo, assolutamente. No, e poi un ritorno anche veramente, un ritorno proprio nell'aspetto sociale che tu hai messo in evidenza, per cui anche l'arte che scende così com'è, anche che scende in pantofole, no? In un certo senso in strada, no? Una cosa un po' alla Della Croix. Cioè, dice, vabbè, ma noi siamo qui, facciamo questo, cioè non è che per forza dobbiamo aderire a dei grandi proclami. Il proclama è l'opera. L'artista quando fa un'opera proclama. Per cui quando tu dai, come dire, la stura perché l'artista possa proclamare, ma anche pensarlo e metterlo su ed anche utilizzarlo. Anche questo termine, si può parlare anche di questo termine, perché l'arte ha un suo utilizzo.
Direi, no, che ci sta a fare. No, adesso onestamente io non sono un artista, non sono un critico.
No, ma certo che ha un suo, quello lì sicuramente ha un suo utilizzo, questo qui è nelle intenzioni più recondite anche di Van Gogh, se ne sta da solo nella campagna di Arles dove non vede nemmeno un lavoro, nessuno lo vede.
No, perché c'è un altro utilizzo, come tu ben sai, no? Il divano, cioè tu compri un divano, lo metti nello studio del notaio, del commercialista, eccetera, eccetera, e sopra ci metti il quadro.
Sì, beh, io però sto facendo prevalentemente sculture e poi mi devo occupare, perché se cade la scultura sul divano può avere un effetto un po' strano. Sì, no, indubbiamente, certo, questo qui è l'aspetto, diciamo, dell'arredamento, è un aspetto così. Sai cosa mi veniva in mente, Aldo? Proprio ne parlavo oggi con una persona, no? Che un episodio dell'ultima guerra, adesso stiamo parlando di distruzioni e cose di questo genere, quando Siena venne circondata dai francesi che stavano praticamente avanzando da sud, il comandante francese De Montsabert praticamente alla domanda del suo ufficiale dove dobbiamo tirare, rispose così: tirate dove volete, ma non oltre il XVII secolo. E questo rimane, mon commandant, je peux comprendre. Disse, no, cioè, non tirate, allora, siccome Siena oltre il al di qua del XVII secolo praticamente c'ha 3 palazzi, poco più, il resto è tutto ben oltre il XVII secolo, praticamente gli disse non tirate da nessuna parte. Per quale motivo? Lui aveva studiato a Siena, come studente, cioè una piccola scuola di stranieri che è poi diventata università per stranieri. Lui era stato uno dei primi allievi di questa scuola, la francese, è venuto qui a studiare lingua e cultura italiana, per cui conosceva la città e conosceva il valore artistico della città. E questo qui praticamente lo condusse a far sì che la città non venisse... non subisse la stessa sorte che poi di lì a qualche settimana invece subì Firenze, che venne interessata da degli scontri molto molto forti. È chiaro che fu non solamente questa decisione di Montsabert, ma fu una decisione generale, no, per oltre. Però questa frase, fino a un po' di tempo fa, mi colpiva quasi per la sua surrealtà. Adesso, diciamo, guardandola in controluce, con le immagini che noi vediamo, ma con le attitudini che noi vediamo, che ci sono dietro queste immagini, mi colpisce molto. Perché è sapendo i valori che si evitano i conflitti, in un certo senso. Per cui io credo che la cosa che hai fatto, ma non perché siamo qui a raccontarcela, ma parli proprio di questo linguaggio, cioè quando tu dici dal bambino di 3 anni all'anziano, di fatto uno gli mostra un valore. Se le persone vedono il valore, lo recepiscono, l'aspetto distruttivo anche in termini psicanalitici viene fortemente contenuto. Il problema è dove non ci sono, dove non c'è questa possibilità, dove non c'è questo filtraggio che le cose vengono a subire, insomma questi traumi vengono coltivati e vengono messi fuori. Quindi niente, volevo condividere con te insomma questa cosa perché mi ha colpito molto, insomma, ecco, quindi riflettendo un po' anche sulla mostra.
Un'ultima cosa, poi veramente chiudiamo, secondo me. Allora, c'è un'immagine di tutte quelle orrori che abbiamo visto che mi ha veramente colpito, che penso che sarò 5 in questo caso, proprio anche esteticamente, cioè meraviglioso. Nella piazza, come si chiama questa città? Una delle città più massacrate, Mariupol, una cosa di questo tipo, uno di questi qui super assediati, super massacrati.
Ah, sì, mi sembra di sì.
C'è una statua, credo che non so di che secolo, ma insomma 800-900, che ricorda un personaggio europeo. Non lo so bene, come me ricordo, non mi sono preparato abbastanza, l'ho letto, poi lo sono già dimenticato, che è uno dei fondatori della città, insomma. Gli ucraini gli hanno messo dalla base fin quasi alla testa, la statua ha le mani alzate un po' come verso il cielo, no? Ci sono le braccia alzate, arriva quasi al torace, quindi c'è il piedestallo, c'è tutto, è una statua alta, saranno non so 12 metri, 10 metri, non lo so, una serie di sacchi di sabbia per proteggerla da eventuali bombardamenti. Io l'ho trovata una cosa di una bellezza straordinaria, cioè ma chi gli è venuto in mente? Poi hanno fatto la foto, ovviamente, che anche viene utilizzata, ovviamente, no? Ma un artista può aver pensato una cosa del genere, perché i sacchi di sabbia sono tutti uguali, bianchi, che salgono verso l'alto, ed è un'installazione fantastica, fantastica. Eh sì. Secondo me non dovrebbero più toccarla quando speriamo finisce tutto in fretta, e lasciarla lì come proprio il monumento a questa miseria di questa guerra, di ricordo a questa guerra che speriamo scampino. C'è una cosa, sì, sì. Visto questa immagine
è molto bella, sì, l'ho vista anch'io. Io che ho un trascorso di installatore di sacchetti di sabbia, potrei anche firmargliela, in un certo senso.
È una roba è fantastica, per me è un'immagine, speriamo
molto bella.
Questa immagine come proprio scolpita nel cervello, non so, non so. L'ho detto perché continua a tornarmi in mente questa cosa, che l'ha studiata qualcuno, comunque l'ha messa lì per proteggere la statua in base.
Sì, sì, no, certo, fa parte di una serie di fortificazioni che vengono fatte, e ci sono anche delle immagini, insomma, qui dalle nostre parti negli anni 40, insomma, che ci avevano questo sistema di chiusure. Quella però sì, ha colpito anche me, soprattutto perché c'è questa silhouette proprio molto particolare, insomma, che si alleggerisce verso l'alto, insomma, una cosa di veramente, direi quasi di una poesia straziante, perché, sì, molto forte.
Va bene, ascolta, sì. Allora, che mercoledì prossimo non siamo ancora qui con questa storia, anche se non vado benissimo.
Vabbè. Noi comunque sì, andiamo avanti, le considerazioni che facciamo sono delle considerazioni di primo ordine, e quindi Aldo, adesso ti aspetta qualche giorno di performance installativa, diciamo così.
Quanto pesa la tua scultura?
Ah no, ma giusto una ventina di chili, ma neanche una cosa così.
L'ho sentita oggi che dentro alla scatola non
alla scatola, però c'ha le ruote.
che mi ha mandato quello mi ha mandato dei dipinti sulla miera che ecco. È perfetto per la guerra non so come staranno sui chiodi. Va bene, grazie
Presidente. grazie agli amici in ascolto e grazie Aldo, un caro saluto a tutti. Schiaparelli e Dalì, appuntamento alla prossima puntata.
Arrivederci.